18:39 minuti, bentornati gentili ascoltatori a questo nuovo appuntamento con l'informazione internazionale che a Radio Cooperativa ogni due domeniche, in realtà ci siamo ogni domenica, soltanto che una la facciamo in diretta e l'altra in replica. Se parliamo della diretta stiamo parlando del 11 febbraio 2024, se invece ci ascoltate in replica vuol dire che oggi è il 18 febbraio. Dunque, di cosa ci occuperemo oggi? Oggi torneremo sulla questione della Palestina, perché io sono molto contento, molto fortunato direi, di avere dei collegamenti niente meno che con la città che potrebbe essere, e mi auguro vivamente di sbagliare, un teatro di massacri di un nuovo capitolo del genocidio contro il popolo palestinese. Le prerogative, le possibilità che questo massacro si concretizzi sono molto alte, perché stiamo parlando che dall'attacco aereo contro i civili si passerebbe all'attacco via terra. Naturalmente che è condizionale d'obbligo, staremo a vedere come vanno avanti le trattative. Sappiamo bene che ci sono pressioni sia da parte degli Stati Uniti sia da parte dell'Unione Europea e di altri paesi al mondo per frenare questa idea di Netanyahu. Però dicevo, noi faremo il collegamento con Rafah per sentire non una bensì due testimonianze che, così come la sentite, l'opinione di chi sta vivendo in prima persona questa tragedia. Quindi Radio Cooperativa vi dà questa possibilità di portare la voce di chi sta subendo questo alle vostre case senza nessun filtro. È per questo che siamo una radio libera, è per questo che non abbiamo nessun sponsor pubblicitario che ci condizioni sulle nostre scelte editoriali, ed è per questo che vi invitiamo a contribuire come sempre al conto corrente postale 120 82 301. Il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. E attenzione, perché oltre parlare della Palestina parleremo anche con una cooperante internazionale che ha vissuto l'inizio di questo massacro. Parleremo anche in diretta con un membro del comitato Free Assange, che il prossimo 16 febbraio, fra 5 giorni soltanto, per chi ci ascolta in diretta, sarà un incontro a favore della liberazione di Assange, e fra gli ospiti ci sarà niente meno che il padre di Assange, che farà un collegamento in diretta da remoto con traduzione simultanea, e quindi mi sembra che è un evento da non perdere. E qua a Radio Cooperativa avremo qualche anticipo da uno degli organizzatori. Come contribuire, ve l'ho già spiegato. Come comunicarvi con il sottoscritto, usiamo la stessa mail che usiamo per la trasmissione che va avanti ogni giovedì dalle 19:10, ovvero latinoamericano, cioè latinoamericano@gmail.com. ancora latinoamericano@gmail.com. ci trovate anche su Facebook, almeno questa ultima trasmissione, quindi mi raccomando, visitate questo sito. Gentili ascoltatori, riprendiamo con questa edizione qui a Radio Cooperativa, e naturalmente che non possiamo non occuparci di quello che sta succedendo a Gaza, più in particolare a Rafah, dove aumentano le minacce di un attacco imminente, probabile massacro di civili. Il premier Netanyahu ha promesso un corridoio per i civili di Rafah, però per capire come la situazione odierna, siamo in collegamento proprio con questa città. Dall'altra parte della linea ci risponde il signor Mohamed. Signor Mohamed, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. La sentiamo. Grazie per la sua disponibilità. Volevamo chiedere qual è la situazione, cosa state vivendo in queste ore a Rafah, per piacere?
Prima cosa, buongiorno, grazie da voi veramente, siete occupati di casa. Veramente le situazioni come sembri, come quando è cominciata la guerra, sembri il peggiore. Però adesso Rafah è più peggiore perché adesso c'è Rafah 1 milione, mezzo milione. Significa anche zona. Hai capito? Nemmeno la cifra, un chilometri a Rafah adesso vivono 2.000 persone, un chilometro. Bene, questa Rafah adesso abbina di gente veramente, abbina di gente. Bene, questa loro non sanno dove andare. Chi boss sicuro loro dove andare. E anche forse siete sentito al giornale come noi, loro volevano anche entrare a Rafah. Loro l'ultimo 10 giorni, il peggiore era
Sì.
il peggiore di Rafah. Loro guardamente sempre la casa, loro anche cominciato per portare la macchina, la gente, vicino alla tenda. Tutte queste, vicino alla gente, il povero, senza niente, hai capito? Cibi, bambini. Ieri loro guardamento una casa, due case, una casa, 18 persone guardano, secondo 5 persone. E questa solo stanotte. Per questa situazione è molto, molto dura. Anche tutta questa, o ancora c'è la stessa cosa, le crisi, il casino, le crisi, la roba non entra,
Ecco.
roba non c'è il gas,
Sì.
veramente tutta questa la roba entra da una roba bocca, non è abbastanza per dice bene 100 per la gente, vivono solo a Rafah.
L'audio non è migliore, però gli aiuti alimentari li state ricevendo? Potete accedere agli alimenti?
Caro mio, dove andare noi? Usciamo, dove andiamo? Loro guardamente a Canyones, Canyones staccate da Rafah. Noi dove andare? La domanda dove andare? Tutti questi al numero, la gente, di più a Rafah, abitanti da Rafah prima. 300.000 persone, adesso c'è a Rafah 1 milione, mezzo milione di persone, c'è 1.200.000. Loro venuto qui a Rafah per cercare il posto sicuro, hai capito? Dove andare la gente? Non c'è posto per andare la gente lì, non c'è.
Dormite per terra?
Sì. Allora, adesso tu a Rafah non vedi la sabbia, non vedi la terra, perché tutti tende. Noi dormiamo veramente, veramente a terra. E anche se prendi 20 coperte sopra te, senti sempre il freddo, perché la terra la notte esce il freddo, il freddissimo. Bene, questa sempre c'è il freddo, gente dormono a terra, dormono sotto il banco, anche adesso lo strato al banco non vedi. Tutte tende, tende, veramente tutte tende. Tu sai cosa significa un chilometro? Vivono 1 chilometro, 2.000 persone, cosa significa? Non c'è 1 metro vuoto, tutti abbina gente, tutti attaccati da altri.
Mi racconti come stanno subendo questa situazione i bambini, per piacere?
No, la nostra bambina, poverina, la nostra bambina. Veramente io mai pensato c'è gente morta di fame o morta, loro mancano la medicina. Noi qui siamo le viste come la gente, come i bambini mortano perché loro mancano il mangiare, loro mancano la medicina, loro mancano il posto sicuro. Loro, questa è la nostra bambina, è 4 mesi. Adesso, dopo 4 mesi, loro mangiano le scatole, non è loro non vedano l'oppressura, il bell'atti, tutto questo. Ma tutta questa malattia, i nostri bambini non fanno la doccia, non bevono l'acqua pulita, non dormono un posto caldo, non dormono con un posto caldo. E questo significa tutta la malattia per i bambini, per i poverini. Tutti, sopra tutto questo, il guardamento. Loro poverini non dormono, loro svegliano al notte due o cinque volte perché loro paura, loro paura. Se io dormo per cinque la mia figlia, lei sempre piange, voglio attaccare da me perché lei paura. Lei voglio attaccare da me, non solo dormo per cinque da me, lei voglio attaccare da me perché loro hanno paura. O anche, caro mio, adesso tu lo sai, c'è di più 25.000 bambini loro senza genitori, mortano famiglie di famiglia tutti di famiglia di loro. Tu lo sai cosa significa questa? Quindi questa è la guerra, la gente va ora, non c'è un posto per andare, non c'è ospedali, non c'è niente, non c'è nulla. Anche ciò, ho questo il numero di bambini, loro senza genitori.
Signor Mohamed, la presenza dell'Agenzia per i rifugiati palestinesi delle Nazioni Unite, li vedete lì?
Noi vedere, però lei come... Allora, l'Agenzia del rifugiato, hai capito, l'INRWA, tu dici dell'INRWA, uno?
Sì.
Sì, allora... Per andare sincero con te, loro secondo me per loro un progetto tanti anni fa, per loro usano questo, hai capito? Perché di prima loro l'aiutare della gente sempre hanno, di più di anno mi manca qualcosa, mi manca qualcosa. Per questa, anche le prima di guerra, la roba arriva da noi, sempre mancano qualcosa. E questa per un progetto per loro vogliono chiuso. Ancora arrivata questa la guerra, loro vogliono chiuso l'onorua perché loro non vogliono per la palestinese tornare. Loro non vogliono perché c'è onorua, significa c'è occupazione, c'è immigrati. Loro vogliono cancellare tutta questa la roba. Questa è una politica. Anche l'aiutate tutta questa, anche Europa, anche America, anche l'arabo. Io dico perché è la verità, io non so perché non è il governo di arabo, magari per l'Europa così lei non è chiusa, hai capito? Bene, questa secondo me è un progetto internazionale dentro di noi, per finire il problema di Palestina. Per tutti dimenticare la storia di Palestina, questa è la verità. Loro adesso entrano da loro qualcosa, roba, aiutare quella gente. Però non è come noi pensiamo, o voi pensiate, una roba poca veramente, pochissima. Non è abbastanza il 5%, il 5% per la gente. Anche loro non è mandato niente fino adesso a nord di Jabalia. Secondo me è tutto dimenticato a nord di Jabalia. Loro mortano di fame, veramente, mortano di fame. Tutto il mondo, lui non è trovato la possibilità per mandare qualcosa a mangiare per il nord.
Simone, non so se vuole fare un appello a chi ci sta ascoltando per capire un po' meglio tutto questo dramma che state vivendo a Rafah.
È veramente a me, tu voglio lasciare me il mic per ballo generale, cosa? Non hai capito la domanda, scusa.
No, dico, se vuole fare un appello agli ascoltatori.
No, veramente io dico perché è la verità. Loro cosa dicono? Il governo, l'arabo, l'europeo, loro non vogliono fermare questa guerra, questa è la verità. Il mondo, lui non vuole fermare questa guerra, ferma tra una ora, questa è la verità. Però loro non vogliono veramente, loro esciano al giornale, perché qualcosa per la gente d'oloro, basta, solo questa. Bene, questa, noi veramente mandare la fiducia non è del governo, dico per la verità, della gente normale come noi, della gente sinceri, le bravi, le sempre vogliono la verità per tutto il mondo, il bacio per tutto il mondo. E questa è la verità, però come un governo arabo, europeo, americano, loro non vogliono fermare questa guerra, veramente. Loro non vogliono fermare questa guerra ferma. Loro non vogliono enterare la roba, il mangiare, la medicina, aprire gli ospedali, avere un valico di Rafah per uscire, la gente il fallite, per enterare tutta questa la roba. Loro veramente fanno, però loro non vogliono farlo veramente. E questa è la verità. E questa è la verità. Secondo me, perché la gente loro smettela, non fanno niente. Quando la persona smettela, e questa significa aiutare per le persone a fare il peggio di questo. Bene, questa è la gente loro dove sveglia, dove uscire. E questo, perché non lo so, non solo questa. E se oggi fanno per Palestina, per noi, di Gaza, domani fanno per Egitto, l'altro fanno per Europa, guarda l'altro dice anni come è cambiato il mondo, sempre tutte guerra, con tutti. Bene, questa dove ferma tutte le guerre, dove essere un bacio per tutto il mondo. Noi vediamo le nostre figlie vivono come le altre. E guarda, tu lo sai cosa significa la tua figlia morta avanti te, perché non posso fare per lui niente, proprio niente, non posso fare per lui niente. Andare all'ospedale, rimane 5-6 ore, non fanno niente per lui. Non c'è medicina, non c'è dottore abbastanza, non c'è il posto per tutto questo. Noi al giorno, siamo al giorno, noi mortiamo mille volte. Per noi cerchiamo l'acqua, per noi cercare un posto sicuro, per noi, per la nostra figlia, per noi cercare per loro un posto caldo, non ne troviamo, per loro mangiano bene, per loro la medicina, tutto questo. Alla fine, chi lo sa quando finisce questa guerra? Questa non è la guerra, questa è peggio. Loro vogliono mascare tutto il palestinese. O per il getto di loro non vogliono noi. Loro vogliono cancellare noi fuori la nostra terra, forse la nostra casa. E questa è la verità, come loro hanno fatto alle 48. Un altro Nakba, anche peggio, questa volta peggio anche. Io solo questo.
Prima di salutarci, Shiro Mohammed, ringraziarla moltissimo, veramente tanto per la sua testimonianza. Lei che speranza ha per il futuro? Lei pensa che si potrà risolvere, che alla fine la pace arriverà sulla vostra terra?
Sì, alla fine tutto deve capire. Alla fine il bene è meglio del attivo. Alla fine sì, arriva questo al giorno. Arrivo questo al giorno, il bacio, arrivo la nostra giorni e tu lo sai, la vetra, dentro la vetra esce il fuori anche. Bene, questa no, il fiore esce, la sole esce sempre. Bene, questa noi no, come ha detto perché prima, noi diciamo sempre, la giornata di più bella non è arrivata, noi aspettiamo la nostra sole, la verità, la nostra giornata, o veramente noi siamo sicuri, c'è la nostra futuro, o sarebbe più bello, la nostra libertà, tutto questo. Perché noi facciamo tutto questo? Perché noi fino adesso siamo rimasti nella nostra casa? Perché c'è la fiducia con il futuro per noi.
Perfetto, io ringrazio tanto il signor Mohammed e naturalmente che mando un fortissimo abbraccio sperando che la situazione non continui a precipitare. Grazie e alla prossima, Mohammed.
Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
Empieza nuevamente, después de tocar fondo. verás lo que soportas con todo el mundo en contra. Te caes y te levantas hasta soñar la gloria, esperando que mañana se escribirá otra historia. Se empieza nuevamente como si nada fuera, sin preguntarte en qué cosa has fallado, por qué no ha funcionado. Y te despiertas solo, perdido en tu universo, volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo. Después de todo llegará un buen día, nada es imposible, mientras que uno vive. La vida se ha inventado la locura por una razón, será por amor.
Riprendiamo con questa edizione di Lo Speciale Gustavo Claros, ci ricolleghiamo con Rafag, dove si trova Sami Abu Omar. Sami Abu Omar, grazie mille per la sua disponibilità. Sami, perché non ci racconta un po' cosa ci vede intorno? Non so se può diventare, per così dire, gli occhi dei nostri ascoltatori, per piacere.
Allora, qui la situazione qui a Rafa è praticamente una situazione molto gravissima, perché a Rafa ci sono un altissimo numero di sfollati che sono praticamente, ci sono più di quasi come stime dall'UNRWA, praticamente stime, praticamente statistiche, più da, parlano da 1.400.000 persone a 1.700.000 persone, dove praticamente questa gente sono tutta ammassata nella una piccola città, si chiama Rafa, dove Rafa è una città piccola, dove c'è il numero della popolazione di Rafa, sono soltanto, sono 300.000 persone, ora stanno praticamente quasi 5 volte di più, e la situazione è sempre più drammatica. Tutta la gente, anche soprattutto nelle ultime ore, hanno paura, perché è stato di Israele, sta parlando che vogliono praticamente fare un'invasione da via terra di Rafa, e la gente ci sta chiedendo da dove andiamo, dove facciamo una vocazione, perché la città più già cannoni, che i cannoni già ci sono, i soldati, ci sono carri armati dentro, e sono praticamente, hanno già fatto una piazza pulita dentro cannoni. Dall'altra parte c'è l'Egitto, però la gente praticamente l'Egitto non ce le fa passare, perché ultimamente sono aumentato un numero di soldati lungo tutto il confine con l'Egitto, che è praticamente nessuno che può anche avvicinarsi al confine, perché sempre sparavano anche in aria. E la situazione sembra drammatichissima, soprattutto per l'aiuto umanitario, che stanno entrando pochissimo. E Rafa è una città, non è tanta praticamente adatta a ospitare questo questo alto numero delle persone, perché non ci sono anche le strutture sanitarie a Rafa, ci sono soltanto due ospedali, praticamente uno funziona, l'altro a metà funzionamento, perché ci mancava sempre carburanti, mancavano sempre praticamente tutte la roba sanitaria, medicine, l'anestesia, ci sono, fanno operazioni senza anestesia, anche qui è una situazione sempre diventa più praticamente difficile.
Sami Abu Omar, volevo chiedere anche per la questione dell'idea che aveva tirato fuori il premier israeliano Netanyahu di creare un corridoio umanitario, voi cosa pensate di questa possibilità?
La possibilità di una nuova, perché ha detto ieri Netanyahu, diceva anche oggi che vogliono praticamente invadere Rafa, e la situazione, la gente ha tanta paura, perché già tutti sono quelli che sono già sfollati, sono già arrivati da altre città, loro, anche loro se le fanno tornare, anche a loro dove andiamo, perché in tutte le altre, praticamente da lungo da Canyon fino a nord della Siria di Gaza, Israele ha fatto piazza pulito, ha distrutto tutte le case. Una seconda stima praticamente internazionale, ci sono più dell'80% delle case che sono distrutte, la gente ora ha paura, ora stavo praticamente ora fuori, parlavano le gente dove andiamo, anche la gente di Rafa, quelli che chiedono dove andiamo, no? Perché già nella zona dove hanno chiesto la gente, quella città ovest di Rafa, dove, una zona vicino al mare, già è strapieno, anche i campi di agricoli, i campi di agricoltura sono pieni di tende, non c'è un pezzo vuoto, dove cammini c'è gente. In tutto il mondo c'è il traffico delle macchine, qui c'è il traffico pedonale, il traffico della gente, perché sono ammassati, le strade strapiene, i campi strapieni, è una situazione sempre, c'è tipo una, anche una città come Rafa ci stanno bombardando, perché tutta la notte fino all'alba hanno cominciato a bombardarsi lungo est di Rafa, hanno fatto cinture di fuoco dove hanno distrutto, bombardato tante cose. Dicono, la prima hanno detto di gente a andarsi, stamattina sono state anche fino a ieri sera più di 75 morti che sono a causa dei bombardamenti.
Quindi i bombardamenti già sono partiti anche a Rafah, nonostante le advertenze, si parlava futuro, comunque queste bombe le avete già viste fra i civili anche, giusto?
Sì, perché sono morti tra i civili, ieri soltanto 50 civili che sono morti, perché loro non hanno fermato anche a Rafah, però non hanno invaso Rafah, abbiamo bombardamento anche dall'inizio della guerra, praticamente bombardano di qua, di là, su danno case, strade, però bombardamenti non sono mai fermate nemmeno a Rafah, come tutta la striscia, però non hanno fatto ancora l'invasione via terra.
Qualora dovesse arrivare questa invasione, ovviamente che ci auguriamo di no, e poi allora a questo punto, in una situazione così limite, drammatica, sarete disponibili a accettare un corridoio umanitario per uscire e andare verso l'Egitto, o pensate a resistere fino alle ultime conseguenze dentro il territorio di Rafah?
No, perché andare praticamente a corridoio umanitario dell'Egitto, perché la gente non va, perché se vanno praticamente non tornano mai, o le fanno un'altra nata come sono uscite la gente del 48, ma finora non sono ritornate praticamente, perché resistono fino all'ultimo, perché sì, poi anche l'Egitto, anche fino a ieri, fino a oggi, dicono non apriamo mai, perché ci sono anche le Nazioni Unite praticamente non vogliono fare questo andamento dalla gente, l'Egitto che è giusto, ci ha chiuso tutte le frontiere, sono diventati 10 volte il numero di soldati che stanno al confine, perché l'Egitto non apre, non fa un corridoio umanitario.
Siete all'ascolto del Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Sabi Abu Omar, che ci sta parlando dal valico del Rafah, del confine fra Gaza ed Egitto. Sami, quelli che dicono questo è come la nuova Nakba, se non peggio, lei coincide con questa opinione?
No, quello che è successo questa guerra sono 10 Nakba insieme, non una Nakba sola, perché quella prima Nakba gente sono... Sì, ora...
Perché se andate pensate che non tornerete mai più, giusto?
Sì, perché ci abbiamo già questa esperienza dal 48 del 67, o quando si le fanno tornare, se le fanno forse 10 anni, 20 anni, non si sa fino a quando, praticamente, perché c'è la gente non può praticamente rischiare anche di andarsene a ritornare, perché sì, le case sono tutte distrutte, però c'è ancora la tua terra, la vuoi fare. Sembra abbiamo... possibilitare di cominciare da nuovo.
Ci racconti come fate a sopravvivere una situazione così drammatica che qua nella comoda Europa è difficile immaginare, però voi come provate a arrangiarvi a sopravvivere una situazione così estrema?
Allora, forse praticamente no, forse anche perché nessuno anche dall'Europa o al mondo si immagina cosa si trova dentro Gaza, perché vedono delle foto, però qui come fanno la vita quotidiana, giornaliera, è molto difficile praticamente, perché c'è la gente che deve sopravvivere con alcune niente, perché non ci sono carburanti, non ci sono gas, non ci sono tutte quelle, la gente per fare il pane praticamente e le vanno le donne con gli uomini, con i bambini, tutto il giorno cercano di rame, ramoncella per accendere un piccolo forno per fare il pane o fare il pane, un racchino, sono praticamente una lamiera, perché qui sono praticamente benefici in tutta Rafa, funzionano i due soltanto benefici, perché l'altro sono distrutto o manca carburante o manca la farina per fare funzionare questi benefici. Un'altra cosa, c'è il freddo, e l'altro praticamente due giorni fa è stata un'alluvione qui, ha piovuto tantissimo, cioè la gente, queste tende sono fatte di plastica, sono allegate praticamente, sono tutte queste, perché la gente è zoppata nell'acqua. Poi ha un'altra cosa ovviamente, che i prezzi sono 10 volte più del normale, perché ci sono poco, non entra niente, soprattutto per i commercianti, niente, perché ti immagino praticamente un pacchetto di sigarette arrivato ci costa ora 25 euro. Un pacchetto di pannolini per i bambini ti costa praticamente sono 50 euro, 200 circa. Quelli che ce l'ha due piccoli bambini e qualcosa non ce la fa. Poi una disoccupazione, perché c'è stato di guerra, tutto quanto. Ci sono, poi sono praticamente quasi due mesi non esiste più la carne nel mercato, perché non ci sono niente, e pensiamo che c'erano già prima, sono già mangiati, hanno già, non ci sono latte, perché non ci sono più mucche, non ci sono queste. Un casino, la vita non è facile. Poi anche e soprattutto ci sono delle malattie che sta praticamente fondando praticamente tramite i bambini, tramite anche adulti, per mancanza di nutrizione, tutta questa dell'anemia, e ci sono praticamente i video che pulci stanno per mancanza di igiene personale, perché non c'è l'acqua abbastanza, perché per avere l'acqua se c'è un litro, due litri di acqua sono praticamente sfortunato. La media internazionale per una persona di acqua sono tipo quasi, forse sono di 100 tra lavarsi, bere, tutto quanto, cucinare. Qui a Gaza c'è soltanto.
Era la voce di Sami Abu Omar del Centro Culturale Vic, in omaggio, ricordo, a Vittorio Arrigoni. L'abbiamo contattato un paio di anni fa soltanto. Sono in queste comunicazioni, quando lo facciamo con Gaza, che personalmente, io che da tantissimi anni che facciamo le dirette, mi considero fortunato ogni volta che ci riusciamo, perché storicamente è sempre stato difficile, perché non avevano, c'era blackout, a volte potevano parlare, a volte no, non avevano elettricità e così via. Ci siamo accontentati con questi 11 minuti e mezzo, quello che è durato l'intervista a Sami Abu Omar, dopo aver sentito a Mohammed prima, e credo che è stata una testimonianza, direi, molto molto importante. Credo che la cosa più forte, più dolorosa se vogliamo, che ci ha detto è che loro preferiscono morire anziché lasciare la propria terra, perché questo è peggio della Nakba. Sono 19:19 e credo che è importante capire come vede questa situazione un'italiana, ma non è un'italiana in più che osserva queste cose seduta comodamente sulla poltrona, bensì un'italiana che, quando è iniziato questa avanzata dell'esercito israeliano contro i civili palestinesi, ci tengo a sottolineare questo perché quelli morti di Hamas sono una esigua minoranza, la maggioranza sono bambini, sono donne, e dicevo, questa cooperante internazionale era presente sul territorio e dopo un lungo processo è riuscita a dare via da Gaza e così poter salvare la propria vita. Il suo nome è Giuditta Bragatin, alla quale do il benvenuto. Giuditta Bragatin, buonasera e benvenuta per la prima volta a Radio Cooperativa.
Grazie a voi, e sono Giuditta Brattini.
Ah, Brattini. Sì, ho sbagliato il nome, mi scusi.
Grazie dell'invito.
No, grazie a lei naturalmente per accettarlo. Dove si trova quando è iniziato l'avanzata dell'esercito israeliano dopo il 7 ottobre?
Ma io ero arrivata nella striscia di Gaza il 19 di settembre, era una missione per visitare i bambini del progetto Gazzella, 206 bambini feriti o disabili, sono bambini in adozione, e appunto avevo il compito di visitare questi bambini, verificare alcune attività nelle strutture che stiamo sostenendo dei distretti sanitari nella striscia di Gaza, in particolare a Shati Camp e del Burij, e monitorare alcune attività di riabilitazione sempre per bambini con disabilità. Ecco, quella mattina del 7 di ottobre ero già alzata presto, per cui sono stata proprio testimone di questo lancio di razzi che sono partiti, sembrava quasi non molto distante dalla mia posizione. Io ero in Gaza City, nell'area di Tal El Awa, vicino al Quds Hospital, ed ero in una struttura sanitaria. E guardate, il lancio di quei razzi è stato una cosa senza precedenti, e come sapete nelle immediate ore c'è stato poi l'assalto nel kibbutz che ha causato, come ricordavate prima, l'uccisione di circa un migliaio di civili.
1200 si parla.
1200, ecco. Io devo dire che a mio avviso questo 7 di ottobre è stato un po' il punto di arrivo di tutta una storia di occupazione e di Nakba che dal 1948 sta vedendo la popolazione palestinese privata di un diritto alla terra, una libertà di movimento, una libertà di decidere della propria vita, la popolazione in particolare della striscia di Gaza, che è sotto assedio dal 2007, ecco, prima di quel 7 di ottobre aveva una vita di sopravvivenza, perché un bambino che cresce nella striscia di Gaza cresce e muore nella striscia di Gaza, non c'è possibilità di uscire, o quelle poche possibilità che ci sono devono essere autorizzate sempre da Israele. Quindi questo 7 di ottobre è una risposta, e vorrei utilizzare qui le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, che condannando l'azione di Hamas ha tuttavia dichiarato che è importante riconoscere che gli attacchi di Hamas non sono venuti dal vuoto, che il popolo palestinese è stato sottoposto a 56 anni di soffocante occupazione. Hanno visto la loro terra costantemente divorata dagli insediamenti e tormentata dalla violenza, la loro economia soffocata, la loro gente sfollata e le loro case demolite. Le speranze di una soluzione politica alla loro situazione sono svanite. Ecco, io terrei forte e presente questa dichiarazione di Guterres, perché ci dà proprio l'idea di cosa significa vivere in Palestina, e in particolare nella striscia di Gaza, una striscia di 360 chilometri quadrati che è il territorio con la più alta densità abitativa del mondo, parliamo di 2.300.000 persone, di cui il 56% sono bambini, ma non bisogna anche dimenticare che il 70% della popolazione che vive nella striscia di Gaza sono profughi del 1948 e del 1967 con la guerra dei sei giorni. Questo ovviamente non va mai a giustificare la violenza che abbiamo visto il 7 di gennaio, ma bisogna comprendere perché si è arrivati lì.
Sì, perché credo che è importante, Giuditta Brattini, distinguere che l'attacco del 7 ottobre non è tanto dei palestinesi, bensì di una loro fazione, come il caso di Hamas, no? Bisogna, credo, che fare la distinzione fra questi due aspetti, giusto?
Assolutamente, assolutamente. È un movimento islamico che nel 2006 aveva vinto le elezioni in Palestina, non dobbiamo dimenticare questo. Attenzione, senza però questo significare che la vittoria di Hamas è la vittoria dell'Islam in Palestina, assolutamente. Hamas nel 2006, io ero osservatore per le Nazioni Unite nella striscia di Gaza, e Hamas vinse le elezioni non perché il popolo palestinese è islamico, semplicemente perché pensava e sperava di trovare in questo movimento una soluzione a quei 75 anni di occupazione, a quelle violazioni continue del diritto internazionale, e anche pensare all'applicazione della risoluzione 194 del 49 che parla del diritto ritorno. Quindi è stata una vittoria, ripeto, guardando a un futuro di pace, di convivenza e di risoluzione. Ecco, questa è stata la vittoria di Hamas. Non sicuramente, ci tengo molto a precisarla questa cosa perché può incutere confusione, ma non sicuramente una vittoria determinata da una questione religiosa. Così come oggi dobbiamo tenere in considerazione che quella resistenza armata che vediamo nella striscia di Gaza contro le incursioni dell'esercito israeliano non sono solo di Hamas. Leggiamo i diversi comunicati del Fronte Popolare e di altre fazioni della resistenza che si sono legate alla risposta che ha più un sapore di rappresaglia, questa risposta all'attacco del 7 di ottobre. Perché guardate, oggi che entriamo oramai nel quinto mese di aggressione, i dati che sono arrivati questa mattina parlano di 28.176 morti, di cui 12.300 sono bambini, e abbiamo 67.784 feriti. Abbiamo uno scenario davanti veramente apocalittico, un genocidio sul quale la Corte Internazionale di Giustizia si è riservata dopo indagini, di verificare se effettivamente quello in atto è. In tanti, compreso Guterres, ha già parlato di un genocidio in corso. E ho sentito dalle tue parole che la testimonianza da Gaza ti dice che non vogliono lasciare la terra. Ecco, io devo confermare sicuramente questo, perché quei rari contatti che si riescono ad avere, perché le telecomunicazioni e le comunicazioni telefoniche sono tutte interrotte, quindi è molto difficile riuscire a collegarsi con la striscia di Gaza, ma per i partner locali che collaborano con i progetti che abbiamo nella striscia, ecco, ognuno di loro che è stato ovviamente costretto ad evacuare dalle proprie case, ad abbandonare le case e trovarsi oggi in rifugi che non sono per niente sicuri, sapete che hanno bombardato facendo anche martiri e feriti le scuole dell'UNRWA, ma non solo, bombardano la gente che non ha corridoi di sicurezza quando si sposta da una struttura, da un rifugio all'altro. Oggi oramai la maggior parte della popolazione strisce di Gaza è tutta ammassata tra i governatorati di Khan Yunis e Rafah in situazioni veramente molto, molto, molto difficili. Guardate, noi guardiamo il numero dei morti che ci arrivano come comunicazione dal Ministero della Salute, ma anche confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma noi dobbiamo tenere presente che, come ha detto il portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Margaret Harris, che c'è il rischio che muoiano più persone a causa di malattie che a causa dei bombardamenti a Gaza. Cioè, ormai si calcolano quasi 1 milione di persone che sono affette da infezioni, quindi malattie, infezioni respiratorie, gastrointestinali, e il vaiolo, malattie della pelle, l'epatite, meningite, e non ci sono più strutture sul territorio, non ci sono più strutture sanitarie primarie o infermieristiche che possono portare aiuto a tutti questi sfollati che senza acqua potabile, senza cibo, sopravvivono in qualche maniera nella speranza sempre che il luogo dove si trovano non venga di nuovo fatto oggetto di attacco.
Molto chiaro la testimonianza di Giuditta Bratini, mi fa ricordare un libro che si chiama Arme, acciaio e malattie di Diamond, parlando su quello che potrebbe chiamarsi il peggior genocidio di storia, quello che gli europei, gli spagnoli in particolare, fecero in America, in cui racconta proprio che il genocidio non era soltanto attraverso le armi, ma era soprattutto attraverso la trasmissione di malattie in quel posto sconosciute. Certamente. Anche se la parola genocidio è la parola del Novecento. Dunque, Giuditta Bratini, lei è riuscita a andare via da Gaza quando a novembre, giusto?
Il primo di novembre,
Il primo di novembre, ci può ricordare le trattative, le tensioni, perché c'era anche il ministro degli esteri, la Farnesina, che si era pronunciato a favore della vostra liberazione, perché lei era insieme a una decina, poco più, di italiani che erano rinchiusi, che non potevano uscire da Gaza. Ci può ricordare come sono stati questi giorni così tesi?
Ma guardi, tesi? Noi abbiamo fatto praticamente 4 settimane quando il Consolato Generale ha pensato di mettere insieme un gruppo di internazionali, perché c'erano 4 italiani, ma complessivamente eravamo 37 persone, tra italiani e altri cooperanti, compresi Medici di Senza Frontiere, di diverse nazionalità. E quindi a un certo punto hanno pensato che l'ideale era quello di tenerci insieme, di metterci insieme in strutture che ritenevano sicure. Per cui abbiamo passato e vissuto, diciamo, le settimane all'interno di strutture dell'ONU, prima in Gaza City, poi in una scuola dell'UNRWA a Khan Yunis, e come ultima base abbiamo avuto un deposito sempre dell'UNRWA a Rafah. E lì abbiamo toccato con mano anche cosa significa organizzarsi nuovamente, e di questo i palestinesi, bisogna dare atto, hanno una grande capacità di non solo di resistenza alle situazioni, ma proprio di riorganizzare la vita quotidiana, e nella consapevolezza che purtroppo sfollare dalle case, avere la casa bombardata, è per loro una situazione conosciuta e vissuta, perché quello che è accaduto il 7 di ottobre, che è sicuramente un'aggressione di una potenza mai vista in passato, ma non dobbiamo dimenticare che anche se Israele nel 2005 portò via dalla striscia di Gaza gli 8.000 coloni, in realtà non ha mai abbandonato, diciamo così, la striscia di Gaza, e l'ha tenuta sempre sotto controllo, sia con l'assedio ma soprattutto con attacchi e bombardamenti. L'ultima aggressione importante che ricordiamo è quella del 2014, 51 giorni. Anche questo per dire che c'è una capacità da parte della popolazione di adeguarsi a quello che accade quotidianamente e che per loro sono appunto attacchi e aggressioni. Escono dalle case con una chiamata telefonica da parte dell'esercito israeliano che informa che in 10 minuti bombarderanno la casa. Quindi tu vedi le strade che si riempiono di gente con borsine di plastica, bambini in braccio, e che vanno alla ricerca di luoghi sicuri, e che purtroppo tante volte non, come ho detto, non risultano essere luoghi sicuri, neppure gli ospedali hanno dimostrato di esserlo, perché sono stati bombardati anche gli ospedali e le tendopoli che erano state allestite all'esterno di questi ospedali. Vorrei aggiungere una cosa molto particolare e importante. Oggi dei 36 ospedali presenti nella striscia di Gaza, solo 6 sono operativi con grande difficoltà, perché manca l'elettricità, manca l'acqua, mancano medicinali, attrezzature. Io voglio ricordarvi come Save the Children ha scritto nel suo report dell'8 gennaio scorso, che 10 bambini al giorno perdono un arto, e che in 3 mesi più di 1.000 bambini e bambine hanno stati sottoposti all'amputazione di gambe o di braccia senza anestesia. Questo per dire che la situazione di disumanità a cui si è arrivati nella striscia di Gaza, che sono davanti agli occhi di tutti, ma mi permetto di dire in un silenzio assordante della comunità internazionale. E lo stesso Tribunale Internazionale di Giustizia non è stato capace di dichiarare un cessate il fuoco. E la nostra Presidente del Consiglio, anche lei, ha negato un cessate il fuoco. Ecco, io credo che invece ci sia la necessità di un tavolo, un cessate il fuoco immediatamente, e un tavolo di pace, dove davanti a quel tavolo di pace si parla dei diritti universali e del riconoscimento dei diritti delle persone. Questo purtroppo oggi, come per il passato, ai palestinesi viene negato.
Giuditta Brattini, quando sente dire da parte del governo israeliano che vogliono attaccare Hamas, però che questo gruppo terrorista usa i palestinesi come scudi umani, lei che conosce bene questo territorio, che non se l'ha fatto raccontare nessuno, l'ha visto con i propri occhi, cosa può rispondere?
Ma guardate, io in 20 anni della mia presenza nella striscia di Gaza ho assistito, mi sono trovata come nel 2014 sotto i bombardamenti. Io lo posso dire con estrema franchezza e non di parte, ecco questo voglio che sia chiaro, che io gli ostaggi presi da parte di Hamas per fare determinate azioni non li ho mai visti. E questo ovviamente in questo momento serve ad Israele per coprire i crimini che sta commettendo. Perché guardate, il 7 di ottobre alle ore 11 di mattina la striscia di Gaza era già sotto a pesanti bombardamenti e io che ero presente negli ospedali ho visto arrivare donne, bambini, uomini con arti staccati, 2-3 persone sulle ambulanze, raccolti per strada, nei mercati.
Lo stesso 7 ottobre, questo è importante sottolinearlo.
Già dal 7 di ottobre questa era la situazione. Hanno massacrato gente al mercato di Jabalia nelle ore immediatamente successive al 7 di ottobre e questo è proseguito fino a quando non sono riusciti a spostare, non tutti, perché non tutti hanno abbandonato il nord della striscia di Gaza, i governatorati di Jabalia, Beit Hanun, Beit Laia e Gaza City. Ancora alcune persone non hanno voluto lasciare le loro case consapevoli, questi non sono resistenti di Hamas, sono famiglie che non vogliono, noi conosciamo direttamente famiglie che se ne sono andate dopo 3 o 4 settimane perché si erano resi conto che la situazione era diventata veramente pericolosa, ma per loro lasciare la casa significava perdere un pezzetto della loro dignità, questo deve essere chiaro, quando prima si diceva che non se ne andranno, non se ne andranno, già un anno e mezzo fa si mormorava nella striscia di Gaza che c'erano degli accordi, non chiaro su quali tavoli di accordi, ma c'erano degli accordi per aprire alla popolazione di Gaza il border di Rafah e mandarli nel Sinai, quindi dare un pezzo di territorio in più a quei 360 km quadrati. Era ovvio che questo pensiero, non so se fosse un progetto e da chi comunque fosse portato avanti, ma si mormorava già questa cosa. E la popolazione di Gaza non lo accettava, non lo voleva. Nessuno di loro vuole lasciare la striscia di Gaza. Anzi, il pensiero di quel 70% di profughi è di tornare nelle loro case, in quelli che oggi sono le colonie israeliane, in quello che oggi è Tel Aviv, perché il diritto al ritorno loro ritengono sia un diritto inalienabile.
Sì, molto chiaro. Prima di salutarci, Giuditta, sì, ci può raccontare brevemente la cooperazione internazionale? Lei è una cooperante internazionale, ce l'ho raccontato prima, dell'associazione Gazela. Ecco, cosa può fare la cooperazione, purtroppo da fuori, perché non è che certo ha un libero accesso a questo territorio così martoriato? Prego.
Guarda, innanzitutto dobbiamo fare una differenza tra chi come me è un cooperante volontario in un'associazione di volontariato e che quindi abbiamo tutta una modalità di azione che si distingue dalle organizzazioni non governative internazionali. Sappiamo bene che le organizzazioni non governative sono finanziate dai governi e quindi talvolta si trovano a dover corrispondere a degli indirizzi di sviluppo che probabilmente non sono e non corrispondono esattamente ai bisogni che la popolazione, parliamo in generale ovviamente della cooperazione internazionale, quindi che in generale non potrebbero anche non corrispondere veramente ai bisogni di quella popolazione. Ma io ho rilevato per esperienza anche nella striscia di Gaza e alcuni punti negativi degli interventi della cooperazione internazionale, perché non è sufficiente valutare il risultato di un progetto. Cioè i progetti a mio avviso devono essere sostenibili, ma intendendo per sostenibilità la possibilità di portare avanti nel tempo e con equilibrio quanto è stato realizzato. Invece molto spesso questi interventi vengono fatti e poi abbandonati alla capacità della persona che vive lì, ma che magari non ha poi gli strumenti per poter continuare, quindi dare sostenibilità appunto al progetto che si è dato. E dopo io, guardando con un occhio un po' critico, devo anche dire che qualche volta forse le ONG a livello internazionale soddisfano un po' di più quella che io chiamo la fabbrica diffusa della solidarietà, e magari corrono l'errore di fare un po' da stampello alle politiche dei diversi governi, che poi le politiche dei governi corrispondono tanto ad esigenze economiche. Io invece credo che nello sviluppo di un progetto di cooperazione internazionale si debbano tenere come punto di partenza e di sostenibilità il reale bisogno, sempre col pensiero che quella sostenibilità poi debba essere mantenuta e in equilibrio e sviluppata. Io una cosa però ultima la voglio dire sulla cooperazione proprio nella striscia di Gaza. È veramente con dolore, lo dico anche per noi come associazione, che abbiamo perso quello che abbiamo fatto. Abbiamo perso materialmente quello che abbiamo fatto, perché abbiamo allestito due cliniche dentali e ho saputo che entrambe sono state bombardate, quindi abbiamo perso ciò che con le risorse e le donazioni di tante persone non c'è più. E questo vale ovviamente anche per i progetti della cooperazione internazionale, che fanno tanti bei progetti, costruiscono, ristrutturano, ma nel momento in cui c'è un'aggressione, e questo è successo con il 7 di ottobre, ma è successo anche in precedenza, non resta più nulla. Io non ho mai visto da parte di nessuno di queste ONG o dalle stessi governi richiedere a Israele di pagare per i danni che avevano fatto. Io credo che anche questo debba essere un ragionamento che va affrontato, cioè non è possibile che con denaro pubblico come quello che viene utilizzato dalle organizzazioni non governative, oppure con associazioni come la nostra e tante altre associazioni di volontariato, che con denaro di donatori portano dei beni sul territorio, questi vengano distrutti, bombardati, e che nessuno ne risponda mai. Queste sono violazioni, ecco, che
l'hanno capito, sicuramente una cosa da tenere molto molto presente. Io purtroppo devo salutare Giuditta Bratini, ricordo. Grazie. Cooperante internazionale dell'associazione Gazzella. Sì. Però la ringrazio molto per la sua testimonianza, molto pregiata, sicuramente apprezzata da parte degli ascoltatori, ma soprattutto per raccontarci la sua molto particolare storia e la sua testimonianza, perché come dicevo prima, a lei non le hanno raccontato niente, l'ho visto con i suoi propri occhi, e lo ringrazio. Grazie tantissimo per condividerla con le consultatori di Radio Cooperativa.
Grazie per il lavoro che fate.
Grazie a lei, e credo che è importante la testimonianza che abbiamo sentito da parte di Giuditta Bratini. E adesso cambiamo completamente argomento, perché veniamo a Padova in realtà, ma per parlare di una iniziativa che ci sarà il prossimo 16 febbraio qui a Padova, però che riguarda l'ambito internazionale, per quello lo stiamo trattando in questa trasmissione di Radio Cooperativa. Credo che è importante capire cosa sta succedendo con il caso di Assange. Per parlare di questo e che siamo in collegamento con Davide Caon. Davide Caon, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Buonasera, grazie dell'invito.
Grazie a lei per accettarlo. Davide Caon è un attivista del Comitato Veneto per Assange. Volevo innanzitutto chiedere qualche precisazione a proposito della iniziativa che ci sarà alla Sala Anziani del Comune di Padova. Là ci sarà John Shipton, che è il padre di Julian Assange, con traduzione simultanea. Ecco, ci racconti un po' di questa iniziativa, per piacere. E perché la fate? Prego.
Certo. Allora, il 16 febbraio a Padova, al Palazzo Moroni, ci sarà questa conferenza che è stata organizzata fondamentalmente perché tra pochi giorni avverrà la sentenza dell'Alta Corte britannica, la quale si pronuncerà in merito all'ultima possibilità che ha Assange per non essere estradato negli Stati Uniti, dove rischia una reclusione a vita. nel senso che si parla di 175 anni, quindi possiamo immaginare messo dentro magari in qualche carcere duro. Quindi il 20 di febbraio è organizzato a livello mondiale questo giorno, questo Day X, con varie manifestazioni in tutto il mondo, in tutti i continenti. In Italia ci saranno varie iniziative, tra cui anche la nostra di Padova. Noi siamo un piccolo gruppo qua del Veneto, ci chiamiamo appunto Comitato Veneto per Assange, e assieme al Comune di Padova abbiamo organizzato questa serata, alla quale parteciperanno, lei prima giustamente anticipava che interverrà il padre Julian Assange, e questo per noi significa molto, significa una grande vicinanza, la possibilità di avere, diciamo, degli ultimissimi aggiornamenti rispetto a quello che è il caso, ma soprattutto anche alla vicenda umana del povero Julian. E ci saranno, oltre a lui, anche Armando Spataro, Aurora, che è, insomma, un giurista e già magistrato abbastanza conosciuto, Aurora D'Agostino dei Giuristi Democratici, Marco Mascia del Centro Ateneo Diritti Umani dell'Università di Padova, Giuseppe Mosconi, già docente di Sociologia del Diritto dell'Università di Padova, Beppe Giulietti, articolo 21, con il coordinamento di Roberto Reale, che è un giornalista. Ecco, la nostra iniziativa va un attimo chiaramente a sovrapporsi a quella di molte altre in giro per il mondo, per cercare di spingere, di fare qualcosa per questa persona che si trova ormai da più di 15 anni privato della sua libertà, e solamente perché ha pubblicato dei documenti che sono stati, diciamo, forniti in forma anonima attraverso questa grande idea di WikiLeaks, e quindi di proteggere delle fonti. Lui è riuscito a pubblicare questi documenti, documenti che molti ricorderanno, ma vale la pena sempre di sottolinearli, perché sono cose che magari hanno toccato tutti quanti, direttamente o indirettamente. Parlo della vicenda, ad esempio, della guerra in Iraq, dove appunto grazie alla pubblicazione di questi documenti è stato possibile scoprire, ecco, tutte le varie manipolazioni dei governi per far accettare all'opinione pubblica, e ci ricordiamo in quegli anni quante lotte abbiamo fatto perché questo non avvenisse, per far accettare all'opinione pubblica questa infausta guerra che poi si è rivelata, come abbiamo visto, insomma, un tremendo errore.
Sì, allora possiamo dire alla nostra ascoltatrice che adesso si trova a casa, piuttosto che al nostro ascoltatore, così via, chiunque ci ascolti in macchina, eccetera, perché dovrebbe preoccuparsi del caso Assange e perché è un rischio per la sua libertà di informazione? Cosa riguarda australiano che si trova in Inghilterra, che potrebbe essere stradato negli Stati Uniti, ecco, perché riguarda anche allora, l'ascoltatore?
Certo, capisco la sua domanda. Le nostre democrazie occidentali si basano essenzialmente sul controllo del potere, e il potere giustamente viene affidato attraverso le elezioni delle persone, le quali hanno la facoltà di governare, di prendere delle decisioni, ma queste decisioni devono essere sotto un controllo. Chi è che svolge questo controllo? Lo svolge in parte la magistratura e in parte l'informazione, il sistema di informazione. E nelle nostre democrazie occidentali vige proprio, esistono grazie al fatto, e possiamo chiamare ancora in qualche modo democrazie, proprio perché esiste questa libertà di informazione, questa libertà di conoscere quello che fanno le persone che sono al governo. Assange che cosa ha fatto? Ha messo a disposizione delle persone delle informazioni su quello che facevano i governi, su quello che hanno fatto i governi, non solamente i governi, perché stiamo parlando comunque di una piattaforma che ha avuto a che fare con moltissimi altri casi di aziende, di corporazioni, e quindi non si tratta solamente di governi, però chiaramente quelle che hanno fatto più rumore sono state quelle che hanno avuto a che fare con i governi delle nostre democrazie occidentali. Quindi se noi in qualche modo lasciamo che una persona come Julian Assange, che non ha fatto altro che diffondere queste informazioni, non è stata la persona che è andata fisicamente a rubare le informazioni, per le quali ci potrebbe anche essere una forma di reato, perché magari uno ha firmato un contratto e dentro, ok, invece lui non ha fatto altro che diffondere queste informazioni. Ecco, alla fine di queste informazioni, che avevano a che fare principalmente con crimini, con soprusi, con torture, con barbarie fatte illegalmente dai governi delle democrazie occidentali, nessuno è stato inquisito, eppure essendo che questi crimini sono stati ampiamente resi pubblici e diciamo fanno parte diciamo di quella che è la verità storica, no? Nessuno è stato inquisito, e invece chi ha diffuso le notizie si trova da 15 anni senza libertà. Quindi siamo di fronte proprio a un caso di innanzitutto mancanza di diritti umani.
No, ma al di là di questa grandissima ingiustizia che lei, Davide, ci racconta molto bene, secondo lei, nel molto malaugurato caso che Assange dovesse essere estradato negli States, questo potrebbe condizionare la libertà di informazione di qualsiasi giornalisti, anche per esempio qui in Italia, secondo lei?
Ma io credo che in qualche modo la stia già condizionando. È chiaro che fare l'ultimo passo e quindi dare diciamo il sigillo della vittoria rispetto a quella che è un caso di censura non faccia altro che mettere appunto un sigillo rispetto a quello che questo caso ha a che fare, cioè l'intimidazione del sistema di informazione. Siamo di fronte a una palese ingiustizia, non ci sono dei capi d'accusa che tali per cui una persona può essere tenuta in carcere, può essere detenuta per 15 anni solo per aver diffuso delle informazioni. Questo significa attenzione un po' a tutti coloro che hanno a che fare con questa sfera diciamo della nostra democrazia, cioè che si occupano di informazione. Noi possiamo arrivare oltre la legalità, possiamo andare anche oltre a quello che è il nostro sistema di pensiero basato sul diritto e possiamo bloccare chiunque. E quindi vale la pena proprio darsi da fare, vale la pena esserci, sicuramente il 16 a Padova e tutto il resto d'Italia. Nel sito Free Assange Italia si possono trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare. Vale la pena. Perché stiamo parlando proprio delle basi della nostra democrazia e quindi io invito tutti quanti a venire venerdì sera a Padova, farsi sentire e prendere contatto con il nostro comitato, organizzare iniziative e in ogni caso parlarne, perché solamente la parola e la verità si possono permettere di liberare, se non altro, prima di tutto Julian, ma come dice Julian, le guerre nascono dalle bugie e la verità le possono fermare. In qualche modo questo è il nostro appello a tutti i vostri ascoltatori.
Davide Cohn, prima di salutarci, potrebbe fare una specie di riepilogo di cosa sono stati questi anni di detenzione dopo, ricordiamo, tanti anni che ha passato all'interno dell'ambasciata equatoriana a Londra? Ecco, però ci può fare un riepilogo di cosa è successo, dei processi contro di lui, che ti sto per spegnere, che ti rimani qua, che ti lascio libero? Sono stati diversi step, no? Prima di arrivare alla situazione attuale, giusto?
Sì, ci sono stati diversi step. Inizialmente diciamo che tutto succede quando lui comincia, quando l'organizzazione, la piattaforma Wikileaks comincia a pubblicare i primi documenti che vengono forniti da una whistleblower, Kelsey Manning, che lavorava per il Pentagono. In quel momento, allora, inizialmente parliamo degli primi anni 2010, lui viene subito incriminato per una storia losca, diciamo, nel senso che poi va a finire tutto quanto, che poi muore tutto, nel senso che si è capito che è una cosa organizzata per via di uno stupro. Lui viene costretto a vivere in libertà vigilata a Londra e nel frattempo la procuratrice svedese, perché questo caso è diventato, diciamo, sarebbe successo in Svezia, chiede che Assange venga estradato e quindi viene fatto un mandato di arresto europeo perché lui possa essere estradato per essere ascoltato. Allora lui chiede, ma a questo punto ascoltatemi qua, venite qua, io vi ascolto, facciamo qui l'incontro, in quanto Assange già temeva che l'estradizione, il passaggio dal Regno Unito alla Svezia potesse essere il modo, diciamo, per essere già subito estradato negli Stati Uniti. Quindi lui cerca in qualche modo di rimanere agganciato lì in Regno Unito. Quando capisce che non le cose stanno andando male, insomma, o ha viene informato della possibilità di un'incriminazione da parte degli Stati Uniti, decide di violare la libertà di vigilanza e precauzione e si rifugia nell'ambasciata in Ecuador. In Ecuador perché? L'ambasciata in Ecuador a Londra perché? Perché in quegli anni il governo ecuadoregno è governato da un governo di sinistra che dà ampie garanzie a Assange di dargli asilo politico e infatti gli concede asilo politico. Questo diventa un po'... lui rimane lì per sette anni dentro questa ambasciata, che altro non è che un piccolissimo appartamento, e lui viene confinato all'interno di questo appartamento, all'interno di una stanza di 20 metri quadri senza finestra. Quindi lui per sette anni vive dentro una stanza di 20 metri quadri senza finestra, cercando di, con l'asilo politico degli Stati dell'Ecuador, cercando appunto di evitare questa estradizione. Chiaramente nel frattempo WikiLeaks continua a lavorare, continua a pubblicare questi documenti segreti, che io voglio anche sottolineare questa cosa perché magari prima l'ho lasciata un po'. WikiLeaks non è pubblica documenti a caso, ok? Li riceve, li pubblica, no? Prima viene fatta tutta una serie di ricerche per fare in modo che non ci siano persone che possano subire un danno dalla pubblicazione di quella. Infatti il Pentagono a un certo punto chiede una commissione per indagare rispetto alle persone che hanno ricevuto i danni dalla pubblicazione e non trova una persona, non trova qualcuno che abbia avuto, diciamo, delle conseguenze. Andiamo avanti con la storia.
Sì, brevemente perché siamo quasi in chiusura. Prego.
Sì, ecco, fondamentalmente cosa succede poi? Succede che il governo dell'Ecuador cambia, arriva un altro presidente che è molto più consono, diciamo, alle idee degli Stati Uniti, lui perde l'asilo politico senza la possibilità di fare ricorso e viene subito arrestato dalla polizia del Regno Unito per questa richiesta di estradizione negli Stati Uniti. Viene incarcerato a Belmarsh, che è la piccola Guantanamo di Londra, quindi possiamo immaginare la situazione. Lui fondamentalmente è 15 anni che gli hanno tolto la libertà. Questa mancanza di libertà ha minato la sua salute mentale e fisica, possiamo immaginarlo. Dobbiamo fare qualcosa per liberarlo. Una persona innocente che è stata messa in carcere solamente per vendetta, come capro espiatorio di una situazione. Allora qual è il problema? Il problema sono i crimini che sono stati commessi o il fatto che questi crimini vengano alla luce? Assange è stato perseguito dalla legge ed è perseguitato, quindi l'appello che facciamo a tutti quanti è questo. Sì. Diamoci da fare, continuiamo a darci da fare per Assange.
Lo ricordiamo, per l'ultima volta la conferenza sarà il 16 febbraio alla Sala Anziani del Comune di Padova alle ore 20:45. Grazie mille e buon lavoro soprattutto, Davide.
Grazie mille a voi per l'invito.
È stato molto interessante quello che ci diceva Davide Caon, che ci ha spiegato molto chiaramente quello che sarà questo incontro, però... credo che è molto importante capire le motivazioni, no? Perché non tutti quelli che sono all'ascolto potranno assistere, però comunque devono sapere perché è importante chiedere la liberazione di Julian Assange. Sono le 22 minuti, io adesso vi devo salutare, ma con un annuncio. Questa è l'ultima trasmissione di questo speciale di Gustavo Claros, in cui abbiamo iniziato nell'estate del 2011, quindi figuriamoci quanti anni sono passati, stiamo parlando di quasi 13 anni di informazione internazionale, e ultimamente ci siamo occupati, per ovvi motivi, spesso della Palestina, ma non abbiamo trascurato altri argomenti, altri paesi al mondo. Purtroppo la Palestina non è l'unico paese che sta subendo una tragedia, ci siamo concentrati di più su questo tema, però dunque in questi 13 anni ho percorso tanti paesi, ho fatto il collegamento con l'Australia, con la Cina, con l'Africa, con gli Stati Uniti, con tutto il mondo. Questo è stato sempre l'obiettivo di questa trasmissione, portare a casa vostra il mondo. So che sembra un po' grandiloquente parlare in questi termini, però credo che tutto ci riguarda. Mai pensare che quello che succede a me a Padova non riguardi a quello che succede a un indiano o a un statunitense. Credo che tutto ci riguarda, perché al di là di quello che gli umani hanno creato, chiamato stati, nazioni, lingue e così via, credo che siamo tutti esseri umani e come tali dobbiamo riconoscerci. Nel mio mondo immaginario, inesistente, utopico, io vorrei che la nazionalità di tutti noi sia un fatto assolutamente secondario. Noi possiamo essere molto orgogliosi del paese dove siamo nati, della lingua che parliamo e così via, ma questo non può essere mai al di sopra delle persone. Questa idea di mettere il nazionalismo, la patria, la bandiera e così via in primo luogo, ci è costato troppe guerre nella storia, troppi morti, e credo che questo va chiuso quanto prima. È vero che le guerre sono sempre stati presenti, sicuramente lo saranno anche nel futuro, però noi facciamo la nostra parte per finire con questo. Nel suo piccolissimo, questa trasmissione ha provato a parlare molto di pace, a parlare contro qualsiasi guerra. Nessuna guerra è giustificata per motivi familiari. Questa è la causa. Mi spinge a salutarvi. Chi lo sa fino a quando? Non mi sento di dire addio, ma sicuramente per il momento sospendiamo questa trasmissione, con l'invito naturalmente a sempre informarvi di tutto quello che succede ovunque, perché il mondo è molto più piccolo di quello che più di uno crede. Un'avventura se sentirà. Figuriamoci quanto piccola è che sentiamo un'italiana come Laura Pausini cantando in spagnolo, no? Le altre trasmissioni, la rassegna stampa e il latinoamericano vanno avanti come di consueto. Non posso salutarvi senza ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che è il RID bancario, che è il pago elettronico e che è il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, che a tempo dovuto, quindi fra poche settimane, lo potete detrarre dal 5 per 1000, sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Vi ricordo che da dicembre, da meno di due mesi, che abbiamo fatto alcuni cambiamenti per quanto riguarda la frequenza, man mano passa il tempo, aumenteranno i modi per sentire Radio Cooperativa. Intanto abbiamo per Padova il 92.1 e per Belunese Feltrino il 97.2, e poi naturalmente che c'è il DAB, questo nuovo modo per ascoltare la radio, e poi lo streaming sempre vivo sul sito ufficiale Radio Cooperativa, ovvero www.radiocooperativa.org. Se volete scriverci, noi siamo sempre disponibili a latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi, e noi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo alle 19.10 con Latinoamericando, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!